I nuovi gnostici 2. Vanier, l'abusatore seriale che si spacciava per lo sposo. Di Luisella Scrosati. Raymond è venuto con me a Trosly. Vi parlerà dei progetti dell'Arche, perché è questo il nome dell'opera. L'arca di Noè che accoglie tutti i piccoli animali per salvarli e che galleggia, ma non bisogna dirlo al Sant'Uffizio, su L'Oviv. Questo stralcio di una lettera di Jean Vanier ai suoi genitori del 2 giugno 1964 spiega con chiarezza il legame tra la creatura di padre Thomas Philippe e quella di Vanier. Legame che doveva essere tenuto rigorosamente nascosto non solo attraverso il silenzio, ma anche mediante quella che sarà la grande copertura che permetterà a padre Thomas di riemergere e a Vanier di spiccare il volo, il servizio ai malati mentali. Così come L'Oviv era stata fondata con la copertura della diffusione della filosofia e della teologia tomista, va da sé che moltissime persone di grande carità hanno collaborato con l'Arche per amore verso i più sofferenti, ma rimane il fatto che l'Arche nasce con il preciso scopo di ripetere l'esperienza malata dell'Oviv. Nonostante le sanzioni comminate a padre Thomas e la proibizione di avere ancora contatti con i membri dell'Oviv, egli continuò con diversi sotterfugi a incontrarli, a compiere pratiche mistico-sessuali e anche a fare nuovi adepti, fino a luglio del 1963, quando padre Thomas poté tornare in Francia e, grazie alla sua apparente buona condotta, essere liberato dalle sanzioni. Ma in questo riferimento all'Arca di Noè c'è di più. Nelle lettere di Jean Vanier e in alcune testimonianze su di lui e su padre Marie-Dominique Philippe, emerge di continuo il riferimento alle nudità di Noè coperte da Sem e Japhet e rivelate da Cam. Nella loro lettura dell'episodio biblico, Cam è maledetto per aver parlato, mentre gli altri due fratelli sono benedetti per aver taciuto. Ancora, nel 1990, di fronte alle lamentele che un anziano membro dell'Arche rivolgeva a padre Marie-Dominique, in collera per gli abusi che sua moglie aveva subito da padre Thomas, il domenicano rispose: «Lei non è dentro la coscienza di padre Thomas». Poi, racconta, mi parlava di Sem e Japhet che avevano coperto la nudità di Noè, camminando all'indietro per non vedere la sua nudità. Si tratta di un travisamento totale delle scritture che porterà i vari iniziati a fare del non giudicare la propria divisa. Un travisamento che però fortifica ulteriormente il silenzio tra gli iniziati di quella che il domenicano padre Paul Philippe, creato cardinale nel 1973 e primo accusatore dei fratelli Philippe, definiva in un rapporto alla Congregazione per la Dottrina della Fede del 1977 una setta mistica. All'Oviv i segreti della setta mistica vengono imposti agli iniziati sotto giuramento anche nei confronti dei confessori. Gli argomenti ex scrittura erano fondamentali per convincere le vittime che Dio può chiedere ad anime privilegiate di andare contro i comandamenti, come chiese ad Adamo di uccidere il figlio o al profeta Osea di unirsi con la prostituta Gomer. L'idea centrale rimaneva quella di essere autorizzati per la grazia mistica vissuta nel 1937 da padre Thomas a vivere la sessualità al di là dei comandamenti o, come diceva padre Dominique, di vivere la grazia della verginità positiva. Ma Jean Vanier e Dominique non si limitavano a difendere padre Thomas, lo imitavano. L'epicentro della pratica di questa mistica sessuale è il Carmelo di Nogent-sur-Marne, già iniziato da padre Thomas e dove anche Vanier aveva stretto delle relazioni erotiche con alcune religiose. La corrispondenza epistolare mostra come Jean Vanier fosse diventato per alcune di loro Cristo stesso e lo sposo, al quale dare tutte se stesse o con il quale divenire tutt'uno. Queste pratiche diventano prassi nella comunità di Trosly Breille, cellula madre dell'Arche, luogo di residenza di Jean Vanier, di padre Thomas e punto di riferimento di tutti i membri dell'associazione. Padre Thomas, da cappellano divenuto referente spirituale esclusivo dei membri dell'Arche, riesce con l'aiuto di Vanier a convincere il vescovo di Beauvais a ordinare due sacerdoti come ulteriori assistenti spirituali. La commissione ha ricevuto la denuncia di due donne che hanno avuto con uno di loro, Gilbert Adam, rapporti di natura sessuale all'interno di un accompagnamento spirituale. La commissione di studi è stata messa a conoscenza di 25 donne che dal 1952 al 2019 hanno avuto con Jean Vanier relazioni implicanti la dimensione sessuale. In alcuni casi le donne si sono presentate come vittime, in altri è emerso un consenso alla relazione trasgressiva. La commissione ipotizza che in realtà vi sarebbero ulteriori casi. Per quanto riguarda padre Thomas, sono emerse 23 persone, tra cui qualche uomo, di cui una minima parte si sovrappone alle 33 già identificate dal Sant'Uffizio in relazione ai fatti che portarono alle sanzioni del 1956. Anche in questo caso si sospetta che in realtà il numero sarebbe in difetto. Il reclutamento di queste vittime avveniva in modo piuttosto naturale, con la complicità involontaria dei membri ignari dell'Arch, che favorivano in ogni modo incontri personali con padre Thomas e Vanier, data la loro fama di santità e il loro indiscutibile carisma, incontri da cui nasceva poi un accompagnamento spirituale. Alla commissione non risulta che padre Marie-Dominique abbia avuto relazioni intime con donne nel contesto dell'Arch, ma la confessione di una donna rivela ancora di più la complicità tra i due fratelli domenicani. Michel-France Pesneau, ex suora carmelitana, negli anni 70 aveva subito degli abusi da parte di padre Marie-Dominique e venne indirizzata proprio da lui a continuare la pratica sessuale con suo fratello. Padre Thomas avrà relazioni con questa donna trasferitasi a Trosly-Bray per 15 anni, più volte al mese. Mi domandava di aspettarlo in cappella. Mi diceva, vieni, andiamo a pregare insieme, e questo era il messaggio in codice, pregare insieme, racconta a France Info. Ma questa espressione non era semplicemente un modo per coprire altro. Era invece, agli occhi di padre Thomas e di Jean Vanier, la sostanza di quanto compivano. Queste relazioni intime erano, a loro avviso, delle modalità di preghiera mistica o ancora sessualità casta, perché non si giungeva mai al rapporto completo, probabilmente per evitare l'inconveniente capitato a padre Thomas nel 1947. Era questo il modo di convincere le donne a oltrepassare la propria resistenza interiore, come anche l'idea blasfema centrale nella falsa mistica dei fratelli Philippe e di Jean Vanier di rivivere la grazia dei rapporti carnali che sarebbero stati praticati castamente dal Redentore e dalla sua Santissima Madre, per risanare la natura umana anche nella sua dimensione sessuale per anticipare la vita del cielo. È da notare, altresì, il riproporsi continuo di uno schema fondamentale. Le vittime erano in realtà delle elette chiamate a entrare in comunione con la grazia mistica che padre Thomas aveva ricevuto nel 1938 e che veniva comunicata appunto solo a persone speciali. E questo il tenore di una lettera di Jean Vanier a Farquharson. Tu sei stata scelta, è una cosa straordinaria, è segreta. Ho un'altra donna, mia piccola sorella Brigitte. Sono così toccato dalle tue due lettere, così commosso dalle parole del cappellano, cioè padre Thomas, e poi della parola che Gesù ti dona, che Gesù ti inviti ad una confidenza folle, ti ha scelta, ti chiama a queste grazie d'amore che il mondo non vuole ricevere. Una lunga catena di abusi, la generazione di nuovi abusanti, la diffusione di una mistica falsa e blasfema, e manca ancora tutto il filone legato a padre Marie-Dominique e la Communauté Saint-Jean, oggetto del prossimo articolo. Una catena che doveva essere spezzata fin dall'inizio, ma così non è stato. Il superiore dei Domenicani di Francia, padre Nicolas Tixier, con grande onestà e fermezza, ammette, è la storia di una incapacità di un'istituzione di controllare dei frati aggressori, è l'incapacità di un'istituzione di disciplinare delle situazioni di abuso.